Controradio Notizie Estate.
Arriva alle 12.47 l'informazione regionale di Controradio per questo martedì 2 settembre. Si è conclusa da pochi minuti l'allerta gialla diramata per rischio idrogeologico del reticolo minore per temporali a forte intensità per mareggiate sull'arcipelago della Toscana. Proviamo a fare il punto per capire la situazione in diretta con Chiara Brilli. Buongiorno Chiara.
Sì Raffaele, una fascia di bassa pressione si è mossa sul Mediterraneo centrale portando un rapido passaggio perturbato interessate dal maltempo nelle prime ore del giorno, soprattutto Triveneto, Emilia Romagna e Toscana. Piogge temporali che comunque nel corso della giornata interesseranno anche i settori tirrenici del centro-sud e i prossimi giorni saranno tuttavia con tempo in deciso miglioramento grazie al rinforzo dell'alta pressione. Ma veniamo alle ultime ore, la linea temporalesca nella nostra regione si è attivata da Grosseto fino al Casentino e al Mugello in spostamento verso est, con precipitazioni anche localmente intense che nelle prime ore di stamani hanno interessato anche il capoluogo toscano. Nella notte la forte perturbazione ha attraversato anche le zone interne della Toscana senza però criticità, evidenziato il presidente della regione Giani, segnalata invece una tromba marina tra Follonica e Scarlino. Ricordiamo, come dicevi, che è in corso l'allerta gialla per mareggiate nella giornata di oggi sull'arcipelago, mentre è terminato appunto alle 12 il bollettino di criticità gialla per il rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore. È tutto per il momento, a te la linea.
Grazie a Chiara Brilli, adesso ci spostiamo a parlare per la pagina politica della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali del 12 e 13 di ottobre. Quest'oggi alla passerella dell'Isolotto a Firenze la campagna dei Fratelli d'Italia Più Sicurezza per la Toscana, l'incontro con i cittadini, con il candidato a presidente della regione toscana per il centrodestra Alessandro Tomasi. Come è andata? C'era per noi Sandra Salvato che ci racconta tutto in diretta. Buongiorno Sandra.
Buongiorno Raffaele, sì, come dicevi, un gazebo davanti alla passerella dell'Isolotto per dire cosa? Che la sicurezza, che era questo il tema portante, è una questione che ben si accorda a queste due sponde dell'Arno. Da una parte ci sono le cascine e dall'altra uno dei quartieri più critici su questo fronte. Con lui c'erano anche Alessandro Draghi, stiamo parlando ovviamente di Alessandro Tomasi, capogruppo di Fratelli d'Italia e Palazzo Vecchio, e Jacopo Cellai, coordinatore comunale di Fratelli d'Italia. Naturalmente l'azione del candidato del centrodestra riguarderà tutta la Toscana e per questa la ricetta è innanzitutto legata ai CPR, per i quali Tomasi è più che favorevole, quegli stessi CPL, lo ricordiamo, bocciati dalla Consulta perché ritenuti illegittimi da un punto di vista costituzionale, perché la detenzione amministrativa dei cittadini stranieri viola i diritti fondamentali e la Costituzione. Ma Tomasi è chiaro, è tranchant. Ogni giorno, dice, dalla nostra regione partono decine di pattuglie di polizia che devono accompagnare chi ha commesso un reato verso un CPR fuori dalla regione, privando il nostro territorio di forze dell'ordine perché stanno fuori dei giorni. Quindi, ha proseguito, credo che ogni regione possa e debba fare, nel rispetto dell'umanità, nel rispetto anche di comunque viene fermato, la sua parte con il CPR. Per il sindaco di Pistoia, insomma, chi delinque non può rimanere in questo paese, chi viene per lavorare e integrarsi è il benvenuto, può stare, ma non è tollerabile, ha sottolineato, questa delinquenza, non è tollerabile che ci siano luoghi che sono diventati ormai delle isole non attraversabili. Parla poi dei rifiuti, evidenziando come in Toscana abbiamo discariche, le ampliamo mentre nel resto d'Europa si attua questa virtuosa economia circolare con tecnologie all'avanguardia, senza contare, aggiunto, che le nostre discariche le compra ERA, un'azienda dell'Emilia Romagna, e dunque tutti i nostri soldi vanno sostanzialmente alla regione confinante. Oltre a queste ricette con cui sfidare il presidente uscente Eugenio Giani, Tomasi si pronuncia infine sul metodo politico, riportandosi al caso di Tommaso Cocci, ex consigliere comunale pratese di Fratelli d'Italia, in questi giorni sulle cronache, al centro di un ricatto per una foto intima inviata dopo essere stato adescato online. In silenzio, ha detto, aspettiamo gli esiti di questa indagine, ha concluso, spero arrivino prima della presentazione delle liste per fare delle scelte e soprattutto spero che arrivino per fare chiarezza in un metodo di politica che a me non piace. È tutto a te la linea.
Grazie a Sandra Salvato, adesso invece andiamo a Siena perché lo stabilimento Beko chiuderà entro il 2025, nonostante l'accordo raggiunto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nel frattempo CGIL, CISL e UIL replicano alle polemiche di questi giorni l'ipotesi che il gruppo Leonardo arrivi a Siena nell'operazione di reindustrializzazione del sito Beco di Via Toselli. Abbiamo sentito su questa Daniela Miniero, segretaria generale della FIOM CGIL di Siena.
Io non so questa fuga, questo nome da dove sia spuntato, probabilmente perché comunque noi oggi ci troviamo in una economia, parlo a livello nazionale, di guerra che si basa sempre di più sull'industria bellica, e forse qualcuno si era auspicato potesse arrivare un soggetto che oggi è, per quello che produce, un soggetto diciamo che stabile, strutturato, però ripeto, mi è stato chiesto che cosa ne pensano le parti sociali di un eventuale arrivo della Leonardo. Io credo che sia proprio diciamo inutile potersi esprimere su un qualcosa che a oggi non c'è. Noi ci esprimeremo nel momento in cui verrà presentato un progetto industriale che implichi tutto, la salvaguardia di tutto il perimetro occupazionale, e da lì ovviamente valuteremo la credibilità e la sostenibilità del progetto nella difesa delle tutele dei lavoratori ancora agganciati. È ovvio che se poi mi fa una domanda di aspetto ovviamente puramente etico-politico, certo, rispetto, certo, anche alle polemiche che sono venute fuori da questo, io rappresento ovviamente una posizione che è sempre stata chiara, e basta vedere anche i comunicati stampa della FIOM, anche in sostegno della ultima operazione umanitaria che speriamo vada a buon fine senza precedenti. È ovvio che noi siamo contrari alla guerra, contrari ad un'economia di guerra. La FIOM CGL, la CGL tutta, ha sempre, diciamo, duramente condannato le scelte di questo governo, che sono tutte protese ad aumentare la spesa per riarmarsi a danno ovviamente di quelli che sono i diritti che andrebbero invece tutelati di tutta la comunità.
L'inasprimento della linea ministeriale sull'utilizzo dei cellulari in classe, con divieto assoluto anche in licei, tecnici e professionali, sanzioni ad hoc, è una delle novità dell'imminente anno scolastico. Siamo andati a sentire cosa accade nelle scuole fiorentine. Simone Cavari è dirigente del Gobetti Volta ed è contrario al divieto assoluto, tant'è che dice nella scuola di Bagnaripoli l'utilizzo dei cellulari è limitato nel 2017 ma benvenuto e frequente per fini didattici. Lo abbiamo intervistato.
La maggior parte delle scuole si è dotata di un regolamento per il divieto dell'uso del cellulare da tempo, quindi non è che, diciamo, le scuole fossero in qualche modo disarmate di fronte a questa, all'uso del cellulare. Nella mia scuola è normato dal 2017 nel regolamento di istituto il divieto dell'uso, tranne che il docente possa autorizzare l'uso durante le attività didattiche o durante delle esperienze anche al di fuori della scuola. Quindi questo divieto, che include anche le attività didattiche, quindi praticamente i ragazzi a scuola non lo possono mai usare in nessun momento, per quanto mi riguarda lo vedo qualcosa di un pochino anche che va contro quello che è successo al PNRR, cioè ci siamo dotati di tantissimi strumenti digitali, ci sono tante app con cui i ragazzi possono interagire durante la lezione, per cui te fai la lezione, poi trasmetti un test interattivo e discuti le risposte che i ragazzi danno in diretta subito dopo aver fatto la lezione. Ecco, vietare questo tipo di utilizzo mi sembra un po' eccessivo. E poi si dà alle scuole anche ora, diciamo così, la possibilità di dare sanzioni, no? Quindi ci saranno sanzioni diverse in base alla scuola in cui magari vai. E anche questo, beh, diventa difficile. Cioè, l'uso del cellulare, fra l'altro, per questi ragazzi non è solo qualcosa cosa che uno deve prevedere e magari pensare ed educare solo a scuola, perché l'uso del cellulare per i ragazzi e per tutti noi è diventato una sorta di protesizzazione, no? Noi lo usiamo continuamente e quindi sarà anche difficile impedire l'utilizzo vero e proprio a scuola. E poi le sanzioni si sa, funzionano giusto sempre, no? Quindi era meglio forse un'attività di educazione all'utilizzo, come prevede fra l'altro la legge sull'educazione civica.
Questa sera dalle 18 alle 23 in Piazza della Signoria, dal lato di Via dei Gondi a Firenze, un'iniziativa di solidarietà con Danna e Memoria organizzata da Donne Insieme per la Pace. Le voci si alterneranno per leggere e ricordare i nomi dei bambini e delle bambine che hanno perso la vita a partire dal 7 di ottobre. Stiamo parlando della situazione palestinese, le vittime innocenti di un conflitto che continua a generare sofferenze e tragedie umanitarie, ci ha raccontato Marisa Nicchi di Donne Insieme per la Pace.
È stata pensata come una delle numerose, tra le numerose iniziative di mobilitazione che sono in corso nel mondo, in Italia e nella nostra città, per fermare quello che sta avvenendo a Gaza, un genocidio insopportabile per la coscienza democratica, e questo suscita un'indignazione che cerca di trovare le forme in cui esprimersi nei modi più diversi. Oggi abbiamo scelto di riprendere l'iniziativa fatta dal Cardinale Zuppi di leggere i nomi dei bambini e delle bambine che hanno perso la vita dal 7 ottobre in poi. Quindi diamo appuntamento a questa lettura pubblica, che vuole essere una lettura di memoria, perché per ridare vita per un attimo a bambini innocenti che hanno perso la vita in un conflitto con un'ingiustizia indicibile. Non è più tempo di dichiarazioni vuote, oggi è il tempo soprattutto dei governi di agire, reazioni possono essere tante. Loro vanno avanti, ma il mondo si sta sollevando, c'è una grande mobilitazione mondiale anche qui in Italia. Voglio ricordare quello che sta facendo la flottiglia che sta navigando per rompere, si dice, l'assedio a Gaza, perché a Gaza che cosa sta succedendo di più rispetto a tutto quello che le guerre di crudeltà portano? Lì c'è la deliberata decisione di farli morire di carestia.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo per domani: il cielo sulla Toscana è previsto parzialmente nuvoloso, venti moderati, mari mossi, temperature le minime in calo, le massime in lieve aumento. Pochi secondi alle 13, grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
Controradio Notizie, estate.